vite che non sono la tua. Fuori combattimento, storie vere di pugili, di Angelo Ferracuti.
Rubin Carter era un nottambulo, un noto frequentatore di locali notturni, dove andava in cerca di belle donne, ma era anche un etilista. E siccome il bere avrebbe potuto ledere la sua immagine pubblica di sportivo, aveva sempre nascosto quel vizio. Amava molto la vodka, naturalmente con ghiaccio, che sorseggiava nei locali. Ne teneva sempre nascosta una bottiglia in auto. Anche in quella primavera del 1966 girava con una Cadillac nera o a bordo della sua Dodge Polara, luccicante per le strade della città. Ed era ancora un uomo molto popolare, anche se per il suo carattere introverso non aveva veri e propri amici. Nella città dove viveva, Paterson, nel New Jersey, che era stata anche quella del poeta Allen Ginsberg, ma anche il luogo dove comincia On the Road di Jack Kerouac e da dove partì nel cuore della comunità italiana nel 1901 l'anarchico Bresci per uccidere il re d'Italia Umberto I, frequentava diversi club, ma uno in particolare, il Night Spot, il locale dei neri, dove aveva il suo tavolo riservato, chiamato per l'appunto l'angolo di Harlingen. Tra gli anni 50 e i 60, a Paterson, su 20.000 stranieri che arrivarono, quasi altrettanti americani se ne andarono via. I neri vivevano in sobborghi fatiscenti, infestati di ratti. Abitavano in vecchie case cadenti, maleodoranti e umide, quelle che gli immobiliaristi bianchi non riuscivano a vendere e affittavano loro a prezzi fuori mercato. Il clima sociale era cambiato parecchio, c'erano stati dei tumulti. Alcuni di loro si erano ribellati al degrado, sedati con la forza della polizia. E c'era un sindaco a Paterson, Frank Graves, che come molti sindaci americani era una specie di sceriffo imprestato alla politica. Uno che per mettere ordine usava la forza e gli sbirri. Rubin Carter sfidava i bianchi, facendo una vita dispendiosa e vestendosi elegante. Amava molto gli abiti e i gilet colorati e sgargianti di lino. Ne era persino ossessionato, come lo era dell'igiene personale. Aveva una collezione invidiabile di acque di Colonia che acquistava all'estero quando viaggiava per andare a combattere, ed era maniaco per la cura delle unghie. James Hirsch, celebre reporter del New York Times e autore di una memorabile biografia del pugile americano, Il miracoloso viaggio di Rubin Carter, descrive così questa sua postura sociale. La tensione era più esplicita fra Carter e la maggioranza bianca di Paterson, visto lo sfoggio che lui faceva del proprio successo in maniere che, lo sapeva benissimo, irritavano l'establishment. Carter possedeva una barca da pesca da 8 metri con due motori Chrysler, ormeggiata in un porticciolo del New Jersey centrale. Aveva un cavallo da corsa, una giumenta domata che aveva chiamato Beach, in giacca di jeans con le frange, un enorme cappello da cowboy e stivali con gli speroni. Era impossibile non notare Carter quando passava davanti alle famiglie bianche che facevano il picnic, come Malcolm X, che era stato ucciso in un attentato l'anno prima durante un comizio a New York. Rubin Carter era convinto che i neri dovessero difendersi da soli, anche con la violenza. Era contro la resistenza passiva gandhiana, come era noto per i problemi che aveva avuto sin da ragazzo con la polizia. Se qualcuno ti mette le mani addosso, io non porgo l'altra guancia, andava dicendo a quei tempi, abituato a regolare i conti con i propri pugni. Nel movimento afroamericano Martin Luther King è in declino, si stanno affermando le Black Panther. A Watts nel 1965 c'era stata un'enorme rivolta a sfondo razziale, scoppiata in seguito all'arresto di un nero da parte di un poliziotto, con la scusa che era stato d'ubriachezza. 6 giorni di scontri violenti con 34 morti e più di 1000 feriti. Questo era il clima quell'anno nel paese, dove era ancora vietato il matrimonio interrazziale. Reuben Carter in quel periodo della sua vita si poteva considerare un pugile in difficoltà, uno che doveva rilanciarsi. La sua storia pugilistica migliore era durata solo 4-5 anni, nei quali aveva combattuto una quarantina di incontri, vincendone 27, di cui 19 per KO. Era un pugile anomalo, perché era alto 1,73 m, molto più basso di un peso medio standard. Ma aveva una potenza incredibile, in particolare nel gancio sinistro, e una mascella tra le più resistenti della storia della box. Non amava fingere con la tecnica, giocare di scherma. Era un pugile concreto e diretto che incuteva paura. Cranio rasato e lucido, i baffi lunghi, lo sguardo penetrante, già al primo suono del gong cominciava la sua battaglia senza tregua. Si faceva subito sotto cercando di annientare l'avversario. Per la velocità dei colpi e l'irruenza, la potenza del suo temibile tiro mancino, un micidiale gancio sinistro, era stato presto soprannominato Hurricane, uragano. Ma era un bastan contrario, un indisciplinato, uno che avversava le regole e non dava retta agli allenatori. Insomma, una testa calda e per indole un ribelle assoluto. E poi non rinunciava mai alle sue grandi passioni, l'alcol e le belle donne. Nel 1963 venne inserito nella top 10 di sfidanti per il titolo dei pesi medi da Ring Magazine, l'illustre rivista americana. Era il suo momento e l'apice della sua carriera lo aveva toccato battendo Emil Griffith, uno dei grandi del pugilato mondiale. Era il 20 dicembre lì alla Civic Arena di Pittsburgh e per Griffith doveva essere poco più che un allenamento in vista di incontri più importanti e impegnativi. Invece si rivelò un match traumatico. L'anno prima aveva conquistato il titolo mondiale dei welter battendo Benny Parrott, che morì dopo 9 giorni. Si disse annientato artatamente dai suoi colpi violentissimi sferrati su di lui per vendetta, perché aveva pubblicamente malignato sulla sua omosessualità. Invece si mise subito male per lui, perché Reuben Carter partì in attacco come una furia e picchiò duro, e Griffith fu costretto ad accettare lo scontro. Per lui quel giorno non ci fu scampo. L'avversario, concentratissimo e molto aggressivo, lo mise subito in difficoltà. Dopo un corpo a corpo tra i due durante la prima ripresa, Carter riuscì a portare a segno un micidiale gancio sinistro al centro del ring, colpendolo in faccia, e lo scaraventò letteralmente a tappeto. Barcollante, si rialzò, ma Hurricane si gettò sopra di lui come una furia, colpendolo più volte con ganci sinistri al corpo e potentissimi destri diretti al volto, con una sincronia invidiabile, una giostra impressionante di cazzotti che lo demolirono fisicamente fino a farlo cadere di nuovo. Questa vittoria inaspettata, che sorprese tutti, a cominciare dal pubblico accorso numeroso, gli diede la fama di campione. Adesso Reuben Carter era ritenuto uno dei più grandi pugili della sua categoria. L'anno dopo sconfisse il futuro campione del mondo dei pesi massimi, Jimmy Ellis, e ancora per KO Clarence James. Poi arrivò la grande occasione della sua vita, la sfida per la corona mondiale con l'italo-americano Joey Giardiello, fissata per il 14 dicembre del 1964. Giardiello era un pugile molto potente. Aveva conquistato il titolo l'anno prima sconfiggendo uno dei boxer africani più forti di tutti i tempi, il nigeriano Dick Tiger, ma aveva battuto anche il grande Ray Sugar Robinson, storico rivale di Jack LaMotta. Reuben Carter partì all'attacco, come sapeva fare, ma il suo avversario riuscì a contenerlo, riuscì a bloccarlo. Però lui insistette, implacabile, cercò di penetrare la sua guardia. Al quarto round lo toccò duramente e aprì l'arcata sopraccigliare dell'avversario, che pur rischiando il KO, alla fine con verdetto unanime dei giudici, vinse i punti. In molti pensarono che Carter meritasse la vittoria, paventavano un verdetto razzista per farlo fuori, altri ancora pensarono al racket delle scommesse, alla mafia americana che avrebbe corrotto i giurati. Lui disse sempre che gli avevano rubato la vittoria, che si era trattato di uno sporco verdetto orchestrato dai bianchi per farlo fuori, ma alla fine non fece ricorso. La stampa americana protestò, gridò allo scandalo, e da un sondaggio effettuato su 18 giornalisti presenti a bordo ring, ben 14 avrebbero fatto vincere Carter. Malcolm X era come un fratello e la pensavo come lui, disse di quel match e di quello che sarebbe arrivato dopo a fermarlo. 3 anni dopo, nel 1968, assassinarono Martin Luther King. Se fossi stato fuori avrebbero ucciso anche me, ma ero una sorta di celebrità, un atleta. Sapevano che non potevano ficcarmi 2 pallottoli in testa. Allora lasciarono che fosse il sistema a farmi fuori, disse. Dopo, sfiorato il titolo, si consumò il suo declino, cominciò la discesa. Salì sul ring altre 15 volte, ma non era più il pugile roccioso e aggressivo che tutti avevano conosciuto. Alternò vittorie e sconfitte clamorose, andò più volte a tappeto e poi beveva fuori controllo. Il suo allenatore Parks non riusciva più a contenerlo. Con Joe Louis ad Air si presentò sul ring in condizioni fisiche pietose, perché la notte prima aveva fatto un giro nei locali bevendo forte. Perse per KO la prima ripresa. Poi il 31 maggio del 1965 combatté con Tiger, che lo umiliò, mandandolo 3 volte a tappeto, vincendo poi ai punti. Era un momento difficile per Rubin Carter, che aveva 29 anni e ancora un futuro davanti. Conoscendo la sua storia, la sua vita difficile, anche quella volta non si sarebbe di certo arreso. La box per lui era stata una forma di riscatto, ma anche un'attività che aveva contribuito alla sua tenuta mentale. Aveva usato la sua notorietà per stare al fianco del movimento dei diritti civili dei neri. Rubin amava la violenza, era stato un ragazzo difficile. E quella violenza era ancora dentro di lui, come un uragano, appunto. Tutto era iniziato 8 anni, quando per difendere un suo compagno da un pedofilo era finito al riformatorio. Ribelle come pochi era stato arrestato per piccoli furti e non erano bastate le percosse ricevute con la cinghia da suo padre Lloyd. Rubin era nato il 6 maggio del 1937 in una famiglia di 7 figli e a soli 12 anni aveva preso a bottigliate in testa un uomo, derubandolo del portafoglio, finendo poi in prigione. Ma nel luglio del 1954 era riuscito ad evadere e, mandato dalla famiglia a Filadelfia, poi ad entrare con un sotterfugio nell'esercito federale e inviato in South Carolina, poi nel Kentucky, quindi paracadutista dell'11ª divisione aviotrasportata ad Augusta, in Germania. È lì che scoprì la box, proprio lì, battendo a sorpresa il campione dei pesi massimi dell'esercito, Nelson Glenn. Il 16 giugno del 1966, erano le 2 del mattino, alla Lafayette Grilli di Patterson, 2 uomini neri entrarono dal retro armati di fucile e pistola. James Hirsch, il biografo di Rubin Carter, ricostruisce così magistralmente nel suo libro l'azione di quei 2 assassini. Il barista James Oliver, 51 anni, aveva tirato una bottiglia vuota di birra contro gli aggressori, quindi aveva voltato loro le spalle e si era messo a correre. Mentre la bottiglia si infrangeva inutilmente contro un muro, un unico colpo di fucile, sparato da una distanza di 2 metri, aveva trapassato Oliver nella parte bassa della schiena, aprendo un buco di 4 centimetri per 2. Più o meno nello stesso istante, il secondo aggressore, quello con la pistola, aveva esploso un singolo colpo contro Fred Knuckles, cliente abituale. La pallottola gli aveva portato via il lobo dell'orecchio destro e si era fermata alla base del cranio, uccidendolo all'istante. L'1 L'uomo con la pistola aveva mirato poi a William Marins, che si salvò e poté descrivere i due aggressori, e sparò la cameriera Hazel Tanis, che morì dopo 4 settimane di embolia. Subito la polizia pensò ad una rappresaglia in seguito all'uccisione di un nero da parte del barista bianco del locale di Walls Inn. Cercavano due neri scappati a bordo di un'automobile chiara. Nelle foto in bianco e nero scattate dalla polizia si vede il corpo del barista riverso sul pavimento dietro il bancone, a terra i dollari e le bottiglie cadute, e dall'altro lato, ancora seduto sullo sgabello dal sedile logoro, la testa appoggiata sul piano, le braccia penzoloni, il corpo senza vita di Naiokos, il boccale di birra appoggiato sul lato, che indossa un paio di pantaloni neri e una camicia bianca immacolata. Sono le 2 del mattino. Dopo essere stato al concerto di James Brown, fatto un giro per i locali, in quel momento Rubin Carter è con il suo amico John Artis, un 20enne che ama le macchine sportive. Viaggiano nella Dodge bianca di Hurricane, una macchina larga e schiacciata con 2 grandi fari dietro. Vengono fermati dalla polizia, condotti al commissariato, interrogati e messi a confronto con alcuni testimoni che non li riconoscono, tra i quali il sopravvissuto Marins. Sono sottoposti anche all'esame con la macchina della verità. Il tecnico alla fine arrivò a queste conclusioni. Dopo un'attenta analisi dei risultati dati dal poligrafo, è opinione dell'esaminatore che i soggetti stavano mentendo alle domande ed erano coinvolti nel crimine. I soggetti negano qualsiasi connessione col crimine. Il poligrafo comunque non poteva essere considerato una prova certa, quindi furono rilasciati. 2 mesi dopo, il 6 agosto 1966, Rubin Carter vola a Rosario, in Argentina, per combattere con Juan Rocky Ribeiro, dove perde i punti. Non sa che quello è l'ultimo incontro della sua vita. Così come non può sapere che, fatto ritorno a Patterson, il 14 ottobre del 1966 verrà arrestato e accusato di triplice omicidio per la sparatoria della Fayette Grill. Spunta all'improvviso un testimone segreto, che è niente po' di meno che Alfred Bello, un avanzo di galera che si trovava insieme a un altro criminale patentato, Arthur Dexter Bradley, nei paraggi del locale, intento a svaruciare un negozio. Il primo processo fu una farsa. I 12 giurati popolari, tutti bianchi, con voto unanime, ritennero lui e John Artis colpevoli. Furono condannati all'ergastolo. Rubin Carter finì in una cella di massima punizione chiamata Il Buco, nella prigione di Trenton, alla fine di un corridoio, uno spazio angusto scavato nel muro, dove visse come un eremita. Dormiva sul letto di cemento. Lì fu colpito da un distacco della retina. Per la negligenza dei medici perse un occhio, mentre il 15 luglio del 1969 la Corte Suprema del New Jersey confermò il giudizio di primo grado. L'8 dicembre del 1975 c'erano 35.000 spettatori pagati al Madison Square Garden di New York per quella che fu definita la notte dell'uragano, la tappa del tour che Bob Dylan, insieme a Jack Elliott, John Bass, Allen Ginsberg, Joni Mitchell e molti altri artisti, stava facendo viaggiando per l'America, che diventò anche un documentario di Martin Scorsese e un book live di Sam Shepard, organizzata per raccogliere fondi per le spese legali di Rubin Carter. Con Dylan sul palco c'era anche Muhammad Ali, che si prese subito la scena. Ma quando all'improvviso fu annunciato al pubblico che c'era una telefonata in linea dal New Jersey, sentirono la voce lontana di Rubin Carter, che emozionò tutti. «Me ne sto seduto qui in cella a pensare che è davvero un atto rivoluzionario quando così tante persone che stanno fuori si riuniscono per sostenere chi è in prigione», disse. Rubin Carter in carcere scrisse anche un'autobiografia, Il 16° Round, da sfidante numero 1 a numero 45472. Ma anche lo scrittore Nelson Algren, l'autore del romanzo L'uomo dal braccio d'oro, che al cinema fu interpretato da un giovane e talentuoso Frank Sinatra, raccontò la sua storia in The Devil's Stoking, un ibrido tra reportage e romanzo, per il quale andò a prendere appunti sul campo, proprio nel New Jersey. Proprio il libro di Carter però fu l'occasione per conoscere di persona Bob Dylan. È Rubin che lo spedisce al cantautore già impegnato nella difesa dei diritti umani e nei movimenti politici giovanili, che poi lo va a trovare nel carcere di Woodbridge. C'è una celebre foto scattata da Ken Reagan che ritrae questo momento memorabile. Rubin è dietro le sbarre, sta parlando. Dylan lo ascolta, serio, dall'altra parte. Indossa un cappello di paglia e intorno al collo una sciarpa chiara. Si incontrano nella biblioteca della prigione di Stato di Trenton e l'ex pugile gli raccontò la sua storia di ragazzo difficile, la sua storia di ribelle e quelle del ring. Bob Dylan scrisse Harrigan subito dopo e la registrò il 24 ottobre 1976 al Columbia Studio 1 di Manhattan. Il poeta Allen Ginsberg, una delle voci più forti e autorevoli della Big Generation, disse di quel gesto politico-artistico: era il genere di canzone che i ribelli superstiti degli anni 60 stavano chiedendo a gran voce che scrivesse. È un brano lunghissimo, di 8 minuti e mezzo, una canzone di protesta. Alle 4 del mattino fermano Rubin, me lo portano all'ospedale, gli fanno salire le scale. Il ferito gli dà un'occhiata con la vista appannata e dice: cosa l'avete portato a fare qui? Non è lui l'uomo? Sì, questa è la storia di Harrigan, l'uomo che le autorità arrivarono ad incolpare per qualcosa che non aveva mai fatto. Lo misero in prigione, ma un giorno o l'altro sarebbe potuto diventare il campione del mondo. Ora quei criminali in giacca e cravatta sono liberi di bere martini e guardare l'alba, mentre Rubin siede come Buddha in una cella di 3 metri, un innocente in un inferno vivente. Questa è la storia di Harrigan, ma non sarà finita finché non riscatteranno il suo nome, gli ridaranno indietro gli anni che ha perduto. Lo misero in galera, ma un tempo sarebbe potuto diventare campione del mondo. Quella canzone riuscì ad attirare l'attenzione dell'America e del mondo sulla storia giudiziaria di Rubin Carter. E nel marzo del 1976 la Corte Suprema del New Jersey annullò la sentenza. E lui e John Artis uscirono di prigione grazie alla cauzione pagata da Muhammad Ali, ma dovrà aspettare ancora altri 10 anni prima di tornare un uomo libero. Volevano condannarmi a morte, invece sono riusciti ad infliggermi una vita che non ha nulla di vitale. In un certo senso è stato peggio. Non c'è un altro modo per descrivere la prigione. Sono stato mesi e mesi in cella di isolamento, mi sono rifiutato di vestire l'uniforme carceraria, di mangiare. Poi, grazie all'aiuto di un gruppo di amici canadesi, ho deciso che valeva la pena di vivere. Negli ultimi 5 anni di reclusione questi amici mi hanno aiutato moltissimo, inviandomi ogni tipo di cibo e riproduzione di quadri di Monet e Gauguin. Così la mia cella si è trasformata nella casa di un uomo libero. Non vedo più dall'occhio destro. In carcere non me l'hanno curato come si deve. Certo, mi devono ancora spiegare come può succedere che un giorno sono il campione del mondo e il giorno dopo, per quasi 20 anni, sono un triplice omicida, dirà Rubin Carter, quando nel 1985 il giudice Sarokin sostenne che non aveva avuto un processo equo, che l'accusa nei suoi confronti era fondata su motivazioni razziali, quindi era da ritenersi prosciolto dalle accuse e scarcerato. Rubin Carter morì il 20 aprile 2014 a 76 anni di tumore alla prostata a Toronto, dove si era trasferito a vivere in una fattoria nel 1988, lavorando da volontario per l'Associazione per la difesa dei condannati per errore. Quando Obama diventò presidente degli Stati Uniti, confessò al giornalista Lorenzo Tondo: ho vissuto in un periodo in cui ai neri era vietato bere dalle fontane o entrare nei ristoranti. Non ho mai votato in 72 anni e sono felice di aver conservato il mio voto per Obama. Assistere all'elezione di un afroamericano alla presidenza degli Stati Uniti d'America è un sogno. Sing on, rain will shine. Sing on.
non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
Make the trip.